Allora, salve a tutti, siamo al primo podcast di Starecta. Abbiamo intenzione di fare una serie di interviste a una serie di pazienti che hanno intrapreso Starecta e professionisti che hanno deciso di intraprendere questa strada, questo studio del rapporto tra apparato stomatognatico occlusione con la postura. E in questa puntata, nello specifico, abbiamo con noi Francesco D'Emilio. Ciao Francesco!
Ciao, buonasera.
Francesco D'Emilio è posturologo che proprio questo mese, poi sarà lui a dircelo, ha presentato una tesi sul rapporto tra occlusione e postura presso il Master di Posturologia Clinica della Federico II di Napoli.
Sì.
Allora, Francesco, abbiamo una platea di persone, di pazienti, di persone che hanno dei problemi, quindi io ti prego innanzitutto di non avere un
No,
discorso troppo.
cercherò di fare il possibile, Andrea. Tranquilli, tranquilli.
Cerchiamo di tenere, cerchiamo di non usare argomenti troppo tecnici perché io sono il primo poi a non capire, essendo non uno
Ok, se c'è
specialista.
qualche problema mi fermi e
Assolutamente.
non è un problema. Sì.
Allora, io ti faccio la prima domanda, però vorrei cominciare chiedendoti una serie di informazioni. Qual è lo stato della posturologia oggi? Qual è la situazione, lo stato di avanzamento?
Sì.
E perché tu hai deciso di intraprendere una strada un po' particolare?
Allora. Non c'è proprio uno stato. Allora, lo stato della posturologia, insomma, non è molto, diciamo, riconosciuto a livello scientifico, perché naturalmente ci sono troppe varianti in atto, ci sono molti studi che possono essere anche a volte pilotati, no? E quindi i risultati non sono sempre molto chiari e lineari. Infatti, in posturologia ci sono tantissime varianti, tantissimi recettori che possono entrare in campo, tra cui quello occlusale è uno dei più importanti, e quindi mi sono affacciato proprio a questa, diciamo, specializzazione. Mi ha fatto capire appunto questa importanza che ha il sistema stomatognatico con appunto con la postura. Per quanto riguarda l'occlusione e la postura, che è quello che ci interessa a noi, nella letteratura scientifica ci sono tantissimi studi di altissima evidenza scientifica e significativa per quanto riguarda questa correlazione, ma ci sono ancora molti professionisti, anche medici, ortopedici, neonatologi, che ancora cerco di nascondere questa correlazione e ancora dicono che non esiste. E naturalmente chi studia la posturologia cerca appunto di far capire queste cose e appunto dare delle evidenze, naturalmente anche attraverso degli studi sperimentali, tra cui quello che ho fatto io, in cui ho analizzato specificamente le laterodeviazioni mandibolari, quindi sia funzionali dovute a alla muscolatura che scheletriche, quindi delle laterodeviazioni strutturali abbinate alle alterazioni sul piano frontale, praticamente le alterazioni della colonna vertebrale
Ok.
frontalmente, quindi praticamente in correlazione con le scoliosi, detto molto
Ti
semplicemente.
fermo un attimo, facciamo un passo indietro,
Ok,
se mi permetti. Allora, tu mi hai detto che c'è un dibattito in corso, ci
prego.
sono
Sì,
diverse
c'è molto
posizioni.
dibattito in letteratura scientifica su
Ok, ma
questa cosa.
diciamo ci sono, facendo una semplificazione, ci sono diciamo l'approccio ortopedico che è un po' più tradizionalista, per esempio. Ci sono per esempio i dentisti che non hanno, molti non hanno ancora accolto questo discorso della postura e si concentrano ancora solamente sulla, diciamo,
Estetica, insomma.
sull'estetica, sull'igiene dentale, sull'estetica, sì, appunto, quindi. E ovviamente spesso, diciamo, rischiano di compromettere la salute del paziente,
Assolutamente.
compromettendo l'occlusione senza essere consapevole della relazione con la postura. E poi ci sono, come dicevi tu, poi ci sono i posturologi, ci sono gli osteopati, ci sono una serie di figure, che si stanno affacciando in questi ultimi anni. Ora, però, la mia domanda è: però non tutti i posturologi colgono la tua tesi, giusto? Cioè, non tutti sostengono innanzitutto che il rapporto sia, che l'occlusione sia il fattore più importante. Correggimi se sbaglio.
Naturalmente ci sono varie scuole di pensiero, no?
Ecco,
Ognuno cerca
esattamente.
di dare acqua al proprio mulino, anche dei propri professionisti, che siano oculisti, che siano podologi, che siano gnatologi, appunto. Ma quello che ho voluto studiare, naturalmente studiando tutti questi recettori in campo della posturologia, sono andato sul recettore occlusale proprio perché mi sono accorto che appunto studiando sia a livello biomeccanico, sia a livello muscolare, tramite le catene muscolari, e sia a livello principalmente neurologico del collegamento che c'è tra l'occlusione, le strutture cerebrali e le strutture muscolari.
Ecco, è proprio questo quello che vogliamo sapere. Perché secondo te questo rapporto occlusale è così importante nella postura? Perché ti sei concentrato proprio su questo? Perché questo vogliamo sapere. Vai, vai, non ti interrompo.
Sì, perché appunto le catene muscolari sono dei circuiti di continuità dei muscoli legati non muscolo per muscolo, ma attraverso la fascia connettivale che praticamente li avvolge come un involucro. Queste catene muscolari partono dalla testa fino ai piedi, naturalmente anche lì ci sono varie classificazioni, però se naturalmente ragioniamo sul fatto che c'è un'attivazione asimmetrica muscolare, come nel caso delle laterodeviazioni, come nel caso vi è una masticazione monolaterale, come, o c'è una, ci sono estrazioni dentali, ci sono un'alterata crescita condilare proprio genetica, o una mancata estrusione dentale, come può essere una mancata, quella che viene chiamata dimensione verticale, cioè l'altezza tra i molari, altezza posteriore di contatto tra i molari. L'attivazione asimmetrica è stato visto anche in letteratura scientifica, degli articoli che appunto ho citato anche nella mia tesi, come questa attivazione simmetrica si appunto continua lungo queste catene muscolari, principalmente con le catene crociate, che sono quelle catene muscolari deputate al movimento. Se vengono attivate asimmetricamente queste catene crociate in statica, non solo in dinamica, parliamo, allora vi è tutta una presenza di alterazioni, come possono essere principalmente le scoliosi. Infatti, nello studio che abbiamo fatto, abbiamo valutato 54 soggetti che avevano queste laterodeviazioni, abbiamo visto che praticamente chi aveva una deviazione strutturale scheletrica, tutti quanti presentavano una deviazione del rachide sul piano frontale.
Ho capito.
Quelli invece più funzionali presentavano l'82% di scoliosi e un 18% di atteggiamenti scoliotici, praticamente una correlazione molto molto significativa. Quindi,
Ho capito.
un po' per lo studio che ho fatto, un po' per la ricerca scientifica negli articoli che ho fatto, non si può negare questa correlazione. Naturalmente, non entrando in campo molto tecnico, ma se entriamo nella neurologia, c'è dei collegamenti, c'è il 30% dell innervazione del corpo è tutta nella testa, nel recettore
Ho
buccale
capito.
e oftalmico, cioè quello dell'apparato visivo, che è tutto collegato attraverso il ramo del trigemino e tutti i nervi cranici collegati insieme. Recettore occlusale in generale, quindi siamo dei denti, del rapporto appunto del cranio con la mandibola, di cui si occupa principalmente sta recta, e principalmente anche della lingua, che ha un'importanza fondamentale anche quella. Poi tu parlavi prima degli ortopedici, naturalmente loro si concentrano più sull'aspetto patologico di quella che è la struttura muscoloscheletrica e quindi vanno a vedere il corpo più da un punto di vista settoriale. Mentre, appunto, come hai detto tu, gli osteopati e i posturologi cercano di avere una visione molto più globale, cioè non solo sistemica ma anche sistematica, cioè che tutti i sistemi interagiscono tra di loro in quello che è il sistema tonico posturale.
Va bene, però posso dirti una cosa, la stai facendo molto semplice, nel senso che...
Cerco di parlarlo.
No, sì, no, no, infatti io ti devo provocare, sennò qui non c'è conversazione, quindi io ti provocherò e ti metterò in difficoltà. Faccio la parte del paziente che alla fine vuole chiarezza. Allora, ti dicono cosa ne penso io. Mi sembra che sia un po' semplice la cosa, perché poi se poi vai sul campo a sporcarti le mani, ti ritrovi una marea di posizioni, una confusione incredibile. Addirittura persone che dicono, professionisti che dicono che questo sia un sistema caotico, un sistema caotico in cui non c'è un filo conduttore, in cui non c'è una possibilità di intervenire, perché è un sistema caotico per definizione non ha un inizio e una fine, e allora è difficilissimo intervenire. Io personalmente non sono d'accordo con questo sistema caotico, cioè qual è la base
Non,
di questo
neanche io
principio?
sono tanto
Scusami,
d'accordo perché.
ti faccio la domanda.
Continua, scusa.
Qual è la base di questo principio? È che tutto influisce sulla postura allo stesso modo. Per cui se io mi metto un piercing, influisce sulla postura tanto quanto, che so, avere una laterodeviazione. Capito cosa voglio dire?
Certo.
Allora, secondo me non è vero che è tutto uguale, altrimenti qui non, cioè, il compito della scienza è semplificare e capire quei due o tre punti veramente importanti che determinano la dismorfosi muscolare, la scoliosi, eccetera. Tu che ne pensi di questa cosa?
Certo, io dico sempre una cosa, che diciamo la cito anche molte volte, che non esiste al mondo una causa sconosciuta, ma solo la mancanza di volontà nel ricercarla. Secondo me, se una causa si vuole trovare, la si trova. L'importanza del professionista è proprio quella, ricercare tra i vari recettori che sono squilibrati, perché a volte il primo è prioritario, ma se non viene appunto corretto, gli altri recettori andranno a squilibrarsi di conseguenza. Quindi la domanda sarebbe, quindi come hai detto tu, caotico, perché? Perché uno dice da dove comincio. Appunto, la bravura del professionista è proprio quella di trovare la priorità del recettore, quella che ha dato via a questo scatenarsi di eventi, che ha dato via quindi allo squilibrio posturale.
In genere, qual è questo recettore?
Dalle mie valutazioni, i principali recettori sono quello occlusale e quello visivo, sem quasi sempre.
Ho capito.
Secondo le mie valutazioni, in una statistica, perché naturalmente tutto è importante.
Ho capito, ho capito. Quindi tu, in questa confusione che attualmente regna nel mondo della posturologia, dell'osteopatia, di tutte queste branche, eccetera, si è cercato di prendere una piccola zattera, una piccola bussola e dire qui non possiamo navigare a vista senza sapere dove andare, cerchiamo di trovare dei punti di riferimento, dei punti cardini, che sono i due o tre punti che principalmente causano gli squilibri posturali. E ha individuato in questi punti. Questo non significa che gli altri non influiscano, cerco di tradurre il tuo punto,
Assolutamente, assolutamente,
però non possiamo mettere tutto sullo stesso piano, altrimenti condanniamo il paziente all'immobilismo, perché non può fare nulla se tu, perché se io scombino una cosa, se ne scombino un'altra, e allora è tanto male non muoversi. Io
assolutamente.
condivido questa tua posizione assolutamente. Mi metto anche nei panni del paziente, che poi alla fine dovrà scegliere un professionista, un metodo, un approccio. Tu dici che secondo te il tuo approccio è quello giusto, giustamente tu l'hai scelto, hai fatto una ricerca, hai studiato, hai scelto un approccio.
Io scelgo un approccio in quello, insomma, che credo io. Non dico che sia
Esattamente.
quello giusto perché non sono a stare così presuntuoso, assolutamente.
Ritieni sia quello più opportuno da seguire.
Cerco di portare avanti questa tesi, insomma, sì.
Ok, però appunto mi metto nei panni del paziente e ti chiedo, se tu vai su, se un qualsiasi paziente va su PubMed, che è una risorsa gratuita accessibile a chiunque, si fa una piccola ricerca sulla posturologia e tu, come dicevi tu, un sacco di studi dicono il contrario di tutto. Ci sta lo studio che...
Aspetta, aspetta, aspetta. Dicono il contrario, perché naturalmente molte volte non si sa cercare, perché ci sono studi di bassa evidenza e studi di alta evidenza. E questo solo chi è ricercatore, chi studia nell'ambito e chi fa naturalmente degli studi più specifici, conosce. Ci sono dei vari livelli dell'evidence-based, capito? C'è il livello più basso, che è quello del case report, di un solo caso.
Ho
Gli
capito.
studi di ci sono gli studi incrociati, ci sono gli studi pilotati, studi randomizzati e studi non randomizzati. Il livello più alto sono le meta-analisi, quelli degli studi randomizzati, che praticamente non vengono selezionati
Ho
appunto i
capito.
soggetti e si fa appunto questa analisi, questo studio. Naturalmente quelli là che parlano di occlusione che non c'entra niente con la postura sono quelli di più bassa evidenza scientifica nella ricerca che ho fatto. Quindi, di che
Ah,
stiamo parlando?
interessante, interessante. Questo mi mancava, questa informazione.
Hai capito? Qua,
Ho capito.
infatti, uno deve armarsi sempre di evidenze. Uno, quando dice una cosa, naturalmente deve portare l'articolo, lo studio che spiega quella cosa. Le cose non sono campate in aria, la scienza si basa sugli studi e sulle evidenze.
Perfetto, mi hai chiarito un punto perché io su PubMed non ci andavo più perché
Ah,
sembrava la Babele. Invece
no,
con questo
ho fatto
criterio
la
di
ricerca.
ricerca mi hai dato... Perfetto. Allora, senti, vogliamo parlare un po' nel dettaglio della tua tesi che tu pubblicherai.
Sì, entro il prossimo mese, un paio di mesi, insomma, stiamo un attimo organizzando le cose. Allora, lo studio che abbiamo condotto è semplicemente un'analisi statistica su 50 soggetti, 54 soggetti da età tra i 12 e i 32 anni. Abbiamo cercato di ricercare appunto correlazioni statistiche tra le laterodeviazioni e le alterazioni del rachide. Quelle che abbiamo visto che nel 100% dei casi, parliamo del 100% dei casi, laterodeviazioni scheletriche sono sempre combinate con le scoliosi. Ok? Abbiamo cercato di vedere anche le correlazioni di linearità, cioè a un tipo di laterodeviazione che tipo di scoliosi veniva riscontrato. Praticamente allora, quello che abbiamo visto, ti prendo i risultati. Ok, nel ladro deviazioni destre abbiamo riscontrato una. Diciamo si pareggiavano un po' le percentuali tra i dismorfismi e i paramorfismi, cioè tra quelli che erano le scoliosi e gli atteggiamenti. Chi aveva una ladro deviazione invece sinistra
Sì.
aveva un 74% di. Praticamente di. Cos'era? Di dismorfismi.
Ah,
74%.
ok.
Quindi 74% di scoliosi nella deviazione sinistra rispetto a quelle destre. Negli atteggiamenti scoliotici abbiamo visto che al tipo di ladro deviazione una convessità lombare omolaterale alla ladro deviazione,
E che significa?
praticamente, in termini poveri, la convessità della curva della scoliosi, dove hai la scoliosi, è stata principalmente lombare negli atteggiamenti scoliotici, cioè quelli su base muscolare,
Sì.
le scoliosi. Ok?
Sì.
Principalmente lombare, praticamente convessa a destra con la laterodeviazione a destra, convessa a sinistra con la laterodeviazione a sinistra, in poche parole. Per le scoliosi abbiamo visto che nella maggior parte dei casi vi era una doppia curva destra-sinistra, in tutti e due i casi, nelle
Ok.
laterodeviazioni sia a destra che a sinistra. Abbiamo visto insomma anche la curva primaria scoliotica, qual è stata? Nel 91,42% dei casi è stata dorsale, negli altri casi è stata principalmente dorso-lombare, quindi è stata vista che nelle laterodeviazioni le curve lombari scoliotiche erano praticamente dei compensi delle curve dorsali. In questo caso.
Ho capito.
Naturalmente, i dati significativi sono quelli tra le laterodeviazioni e le scoliosi. Naturalmente non ci sono stati proprio dati lineari, come visto, per quanto riguarda i compensi del corpo, ma naturalmente noi abbiamo valutato solo per quanto riguarda il rachide. Questo studio dovrà essere ampliato per quanto riguarda la postura in toto. Ed è
Ah,
quello che dovremmo fare praticamente.
e tu mi dicevi che forse sì, questo studio verrà ampliato addirittura, verrà fatto questa ricerca.
Sì,
Ah.
speriamo di sì, è in atto questa cosa, insomma.
Perfetto, allora noi
Un'altra
siamo.
cosa che volevo,
Vai,
diciamo,
vai.
vorrei ampliare è la correlazione tra le laterodeviazioni e i disturbi dell'oculomotricità. Ci sta qualche studio in letteratura, ma solo per quanto riguarda i morsi aperti e i morsi profondi, che sono delle malocclusioni, ma non c'è una correlazione. Cioè non hanno visto nessuna correlazione tra i crossbite, e quindi queste lateralizzazioni della mandibola, e le laterodeviazioni mandibolari, correlate appunto ai disturbi oculari. Infatti questo sarebbe un altro studio da intraprendere in futuro, per esempio.
Molto interessante, sì. Va bene, allora noi comunque siamo disponibili, siamo sempre alla ricerca di nuove strade e le intraprendiamo con coraggio. Allora, Francesco, io ti ringrazio, io spero di riaverti in altre puntate. Per chi lo volesse incontrare dal vivo può venire a Napoli oppure può venire agli incontri Starecta che facciamo, dove lui è il posturologo ufficiale. Almeno finché non
Io.
diventerà professore alla Harvard.
Sì.
E vi saluto. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.